un fascista, credo che non si possa definire in altro modo, Jair Bolsonaro, è diventato presidente del Brasile dopo 15 anni di governi del Partito dei Lavoratori. Ne parliamo con un compagno che conosce bene la situazione brasiliana, ha vissuto anche per un certo periodo nel paese. Ne parliamo con Simone Ruini. Ciao Simone.
Ciao, buongiorno.
Allora, che cosa è successo? Come è possibile che il Brasile sia passato nelle mani di un fascista dichiarato come Jair Bolsonaro? In questi giorni si rincorrono le varie dichiarazioni che ne hanno caratterizzato l'ultimo periodo di campagna elettorale, comunque l'ultimo periodo, eccetera, e sono una più spaventosa dall'altra. Una per tutte: Pinochet avrebbe dovuto uccidere più persone, un'altra: ho 5 figli, 4 ragazzi, al 5° sono stato debole, ho avuto una femmina, il mio consiglio è la mia condotta, evado più tasse possibile, se non ho bisogno di pagare qualcosa non la pago, sono favorevole alla tortura. Questa è un'altra, e voi lo sapete. E poi: attraverso il voto non cambieremo mai niente in questo paese, niente, sfortuna quando potremmo farlo solo con la guerra civile, se qualche innocente morisse, capita, in ogni guerra muoiono degli innocenti. Invece, a quanto pare, su questo aveva torto. Un cambiamento c'è stato nel paese ed ha portato proprio lui alla presidenza del Brasile. A te la parola.
La situazione brasiliana, come immaginerai, è complessissima. E è un paese enorme, grande come l'Europa, e ha più di 200 milioni di abitanti. Quello che è successo con i precedenti governi, diciamo, tu parlavi del PT, è stata un'apertura verso uno stato assistenzialista e una ridistribuzione di una ricchezza che c'è in Brasile e che è una ricchezza legata a un tentativo di ridistribuzione, per quanto appunto adesso ne parleremo, e legata allo sfruttamento delle risorse e alla produzione agricola. Quello che è successo negli ultimi anni è che il PT aveva come figura di riferimento Lula, e che è sempre rimasta una figura fortissima in Brasile e amata, che ora è in carcere e che nell'ultimo mandato del PT è stata sostituita da questa figura, questa donna, Dilma, che è stata soggetta a impeachment. E quindi c'è stato già un piccolo colpo di Stato all'interno del Brasile negli ultimi 2 anni, con la sostituzione di una classe dirigente legata al PT con altri partiti, in particolare questi partiti di centro-destra, di Temer. E lì già ci sono stati dei cambiamenti forti anche sulle politiche economiche. Diciamo che il PT ha adottato una politica neoliberale, quindi ha rafforzato alcune strutture diciamo multinazionali, ha creato strutture multinazionali come la Petrobras, che è stata al centro poi anche dell'impeachment di Dilma. E
vale la pena ricordare che cos'è la Petrobras a chi ci ascolta.
Ah, bene, la Petrobras è questa enorme multinazionale che gestisce ed è entrata in moltissimi stati del Sud America per lo sfruttamento delle risorse petrolifere e legate alle energie non rinnovabili. E è una multinazionale veramente molto potente, che di fatto negli ultimi 10 anni ha gestito, da un punto di vista anche clientelare, tutte le strutture politiche, versando soldi a tutti. Questo è quello che è venuto fuori dagli atti giudiziari dei tribunali. E il Brasile è un paese fortemente clientelare. Lo spoil system, che io avevo vissuto e non l'avevo mai vissuto qui da noi in forme così forti, lì quando un partito o un governatore o un rappresentante politico entra e viene eletto, cambia tutte le figure della burocrazia statale, e quindi c'è un legame molto forte tra ciò che è la struttura burocratica e il gruppo di governo. Quello che è successo negli ultimi anni è che evidentemente con la crisi, pensiamo che nel periodo del PT si calcola che su 200 milioni di abitanti, in un paese fortemente stigmatizzato da le classi sociali e con le classi fortemente divise, si calcola che il PT avesse creato una sorta di classe media, introducendo a 70-80 milioni di persone in, diciamo, una capacità di spesa che prima non si potevano permettere. Quindi quello che adesso è successo è che con la crisi che sta coinvolgendo tutto il paese negli ultimi anni, sia la classe media che i ricchi hanno visto e hanno cercato nuove figure di riferimento. La situazione brasiliana è una situazione di forte conflittualità, con da una parte una corruzione molto forte e dall'altra una percentuale, un numero di omicidi molto elevato, con un conflitto all'interno delle città in particolare fortissimo tra quartieri poveri e quartieri ricchi. Bolsonaro, che fino a 3 mesi fa non era assolutamente nessuno, è stato appoggiato dalle classi dirigenti e nonostante i messaggi veramente beceri che tu prima stavi riprendendo, hanno trovato in lui una figura solida. Teniamo sempre presente che c'è stata una dittatura in Brasile che è finita teoricamente nell'84, perché sono stati la stessa giunta militare che ha lasciato al Parlamento la libertà di insediarsi, ma che di fatto è sempre rimasta a guardia degli interessi di riferimento. Bene, adesso evidentemente con la crisi Bolsonaro ha recuperato l'idea di uno Stato burocratico forte, centrale, nazionalista. La campagna elettorale si è svolta tutta su alcune parole d'ordine che erano: il Brasile prima di tutto, Dio sopra tutti. Questo è stato lo spot della sua campagna elettorale. E molti hanno visto in Bolsonaro questo elemento di solidità, in cui appunto le campagne sono state portate avanti sui temi della sicurezza in particolare, quindi riportare la possibilità di avere tutti un'arma, la difesa personale potrà essere applicata in praticamente tutte le situazioni. L'esercito ritornerà ad avere un ruolo centrale nella gestione dell'affare pubblico, quindi questo si è già visto, il vicepresidente sarà un generale, molti ministeri verranno dati a responsabili dell'esercito e una campagna che si è spostata fortemente verso destra, legata a tutti i temi oltre che della sicurezza anche dei diritti sociali. Quindi con una polarizzazione fortissima di questo, quindi la questione LGBTQ e dei diritti omosessuali verranno azzerate, ma allo stesso tempo pensiamo a dei movimenti conosciuti anche qui in Italia come il Movimento Senterra, vengono considerati da questo governo come dei terroristi. Io, parlando con dei compagni e in questi giorni, loro mi dicevano ci aspettiamo che molte di queste situazioni vengano dichiarate fuori legge da un momento all'altro, una volta insediato il governo. Una delle questioni che proprio sta emergendo è che in questa polarizzazione viene assolutamente azzerato e messo come punto di riferimento negativo tutte le componenti di sinistra della società, che appunto Bolsonaro in campagna elettorale ha detto o verranno esiliati o verranno incarcerati. Quindi una progressione dell'idea democratica che si avvicina molto verso quella della figura del leader forte turca di Erdogan. Noi ce l'abbiamo di vicino, abbiamo visto cosa è successo in questi anni, il modello di fatto ritorna a essere questo, con uno Stato presente naturalmente all'interno delle strutture di potere e di gestione dell'affare pubblico in tutti gli stati brasiliani, ma allo stesso tempo uno Stato che andrà a privatizzare ulteriormente l'enorme patrimonio pubblico brasiliano e che farà e punterà a far rientrare multinazionali capitali dall'estero per lo sfruttamento delle risorse. Una delle prime cose che ha detto in uno Stato che si basa molto sul latifondo ancora e sulle proprietà terriere e la produzione per esempio della soia o comunque dei cereali, la prima cosa che ha detto: detasseremo le esportazioni dei prodotti agricoli e lasceremo mano libera ai grandi proprietari per lo sfruttamento di tutte le risorse, comprese l'Amazzonia, ma allo stesso tempo in una situazione conflittuale, così come si era venuta a creare la caduta del regime militare in poi, sulla ridistribuzione delle terre, questo verrà tutto azzerato secondo le politiche presentate. Adesso vedremo cosa saranno in grado di portare avanti.
Ecco, la domanda vera è questa. Tu hai sottolineato in maniera molto efficace come ci sia stata una sorta di blocco sociale che ha finito con il sostenere Bolsonaro, soprattutto in termini intorno alle questioni della sicurezza, dell'allarme sicurezza e del bisogno, come dire, di autodifesa rispetto a una società che, viste le profonde contraddizioni che ha al proprio interno, è molto violenta. Ecco, intorno a questo tema, che è un tema che ad esempio nel nostro paese è del tutto immaginario, ma sul quale sono state raccolti notevolissimi consensi, però tutto il resto, come dire, dovrebbe tagliare fuori in maniera definitiva indios già marginalizzati, i lavoratori senza terra, i lavoratori senza casa, la stessa gentrificazione delle aree delle cosiddette favelas, quelle che si trovano in zone o diventate nel frattempo appetibili, e quindi lo sgombero anche di insediamenti abusivi ma storici all'interno delle grandi città brasiliane, l'abbandono definitivo del nord-est. Insomma, mi sembra che siamo di fronte ad un quadro rispetto al quale che prospettive tu vedi di un conflitto che sia davvero in grado di ribaltare la situazione, quantomeno di inceppare la macchina da guerra, nel senso proprio del termine, che Bolsonaro è più che deciso ad avviare, vista la sua vittoria?
Allora, lì dipenderà molto, secondo me, dalle scelte che riuscirà a portare avanti Bolsonaro. Questo perché? Perché la creazione del nemico in una politica così nazionalista, così come l'ha presentata, in particolare mi rivolgo adesso all'idea di attaccare per esempio il Venezuela, che è una delle prime cose che ha portato avanti e che sta dicendo Bolsonaro, dicendo io appoggerò gli Stati Uniti lì dove gli Stati Uniti decideranno di creare un intervento militare in Venezuela. Quindi la creazione di nemici che vadano poi ad agglutinare, creare un senso di unità anche all'interno del paese, sarà uno degli elementi per me centrali del futuro. Le forze anche conflittuali che in questi anni si sono date, il Movimento Senza Terra a cui tu ti riferivi ha fatto campagna fortissima per il PT, ma anche tutte le componenti, ad esempio, cattoliche che in Brasile sono forti e radicate, hanno fatto di fatto esplicita campagna per il PT e si ritrovano come contrapposizione, ad esempio, le forze evangeliche, che lì sarebbe da aprire una grande parentesi sulle scelte della Chiesa Cattolica di azzerare la componente diciamo di sinistra e sociale della Chiesa Cattolica brasiliana, che era molto forte e che ha trovato tutta questa componente spostarsi verso altre chiese, appunto queste evangeliche che sono invece reazionarie e drammatiche da un punto di vista nostro occidentale come contenuti che portano avanti, che sono gli stessi che Bolsonaro poi propone sulla famiglia, patriarcato, questione dell'aborto, questione legata alle alterità azzerate, ma allo stesso tempo il PT si è allontanato da tutte le componenti sociali. Ricordiamo che nel 2012-2013 si erano formati forti movimenti di piazza appunto per richiedere riforme dello Stato e una ridistribuzione ulteriore delle ricchezze già in una situazione di crisi. Il PT si è allontanato da queste componenti che ora si sono trovate profughe e non sono riusciti a riorganizzarsi dal basso in maniera indipendente. Il conflitto è un conflitto, come dicevi già tu prima, è interno alla città, molto forte e spesso non organizzato, un conflitto di carattere sociale che raramente trova sbocchi di carattere politico. La capacità di riorganizzarsi in termini politici adesso, vista qua, è molto molto difficile. E le uniche componenti come il Movimento Sem Terra che rimangono, se vengono come dire, marginalizzate e strumentalmente utilizzate come nemico interno di matrice terroristica, bisogna capire cosa e come questo avrà effetti, perché si parla di migliaia e migliaia di persone. E penso, ad esempio, faccio sempre un parallelismo con la Turchia, lì dove in Turchia il governo ha individuato come terroristi una percentuale alta anche di popolazione ed è riuscito attraverso la burocrazia e le forze i militari a gestire la situazione, l'unica possibilità di ribaltamento che abbiamo visto in questi ultimi tempi è stata legata non tanto a una capacità politica di ribaltare la situazione, ma a una crisi economica che è diventata insostenibile nel paese.
Questo è molto interessante, ma io vorrei farti ancora una domanda. Tutti parlano di una deriva un po' planetaria, da Trump a Macri e adesso Bolsonaro e le destre che avanzano anche in Europa. Sembra come una sorta di profonda risacca. E di fronte a queste risacche, almeno sia negli Stati Uniti che in Argentina, a prendere la parola in maniera significativa e a riempire le piazze in maniera significativa sono stati soprattutto i movimenti femministi. Anche in Brasile sembrano esserci segnali in questa direzione?
Allora, in Brasile i movimenti femministi e sulle questioni di genere sono molto forti, effettivamente. E per ora non sono emersi come movimenti organizzati, così strutturati come si è dato in altri paesi. Ricordiamo che pochi mesi fa, neanche un anno fa, sono state uccise figure eminenti nel movimento femminista, da mandanti, mi sembra, comunque abbastanza chiari, almeno da un punto di vista politico. Lo speriamo, facciamoci sorprendere da questo, ecco, questa è l'unica considerazione che posso dire ora. E adesso, anche sentendo compagni e compagne, c'è una situazione di totale frastorno, anche perché appunto 3 mesi fa Bolsonaro non era nessuno, quindi c'è una situazione di sorpresa anche rispetto all'evoluzione di una campagna elettorale che ha avuto questi esiti.
Speriamo, come dire, che anche, qualche... Vai.
No, ricordiamo anche che Bolsonaro si presenta come il nuovo lì dove da 20 anni, cioè quindi da dopo diciamo l'ingresso del Brasile in una così chiamata democrazia, è stato parlamentare e quindi è ha votato le peggiori riforme anche dell'ultimo governo Temer. Quindi cioè, il nuovo si presenta come nuovo perché porta avanti dei contenuti estremi, ma in realtà è una figura che viene dai militari all'interno della struttura statale burocratica, che riproduce in maniera estrema ciò che evidentemente era latente all'interno di una società. Però cioè, non c'è nulla di nuovo in questa figura.
Mi sembra importante quello che hai detto. Se hai ancora una battuta, poi ci salutiamo.
Io spero semplicemente di poterci sentire a breve e di potervi dare aggiornamenti su una ripresa di una componente di sinistra antagonista che sia in grado di resistere rispetto a queste istanze che il governo sta portando avanti. E la questione da qui è costruire solidarietà e seguire attentamente quello che sta succedendo, perché di fatto molti dei temi che in Brasile stanno emergendo e si stanno affermando sono gli stessi che noi sentiamo qui in Italia e in Europa.
Senza dubbio, ti ringrazio molto, sarà dura, ma si va avanti. Alla prossima.
Porta, a presto, ciao.
Alla prossima, ciao.